Il radiogiornale.
Gino Ceschini al microfono, buongiorno. L'ONU dichiara ufficialmente la carestia a Gaza e usa parole forti. La fame è apertamente promossa da alcuni leader israeliani come arma di guerra. La procura di Basilea indaga sulle scommesse a Sport Tip di Swiss Laws, nel mirino alcuni rivenditori che, approfittando delle commissioni, giocavano loro stessi in modo anonimo. Un gesto estemporaneo e imprevedibile, le precisazioni della direzione sul ferimento di un detenuto avvenuto usando una lametta da barba al carcere della Stampa. Grane per la centrale nucleare di Gösgen. I controlli in corso prenderanno più tempo del previsto, per gli azionisti perdite fino a mezzo miliardo. Assolto l'ex primo ministro thailandese dopo essere stato deposto da un golpe, rischiava anche 15 anni per lesa maestà. Battuta d'arresto per l'economia in Germania, PIL rivisto a meno 3% nel secondo trimestre, pesano i dazi americani. In apertura una notizia di poco fa: a Gaza la carestia è da oggi conclamata. Fino ad ora le Nazioni Unite avevano parlato di rischio e lanciato più volte l'allarme di fronte alle numerose persone che sulla striscia subiscono la fame. Ora però è certo che i criteri stabiliti dall'Integrated Food Security Phase Classification, o IPC, che in ambito è il principale organismo di monitoraggio, ci sono. Vediamo allora brevemente con Naima Chicherio qual è il quadro della situazione.
Sì, secondo la definizione ufficiale si può parlare di carestia quando almeno il 20% delle famiglie è colpito da una grave carenza di cibo, il 30% dei bambini soffre di malnutrizione acuta e ogni giorno muoiono a causa della fame almeno 2 adulti o 4 bambini ogni 10.000 abitanti. A Gaza la situazione è peggio di così: non una famiglia su 5 ma una su 4 è in questa situazione e la carestia è stata quindi conclamata. Le Nazioni Unite hanno fornito diversi dati, fra cui il numero di bambini la cui vita è a rischio, che sono oltre 130.000. L'ONU fa sapere anche che solo ad agosto i morti per questo sono stati 133 e sottolinea che questi numeri col tempo subiscono delle forti accelerazioni. Alla fine di settembre ci saranno 150.000 persone in più a soffrire la fame. Questo è il risultato diretto delle azioni intraprese dal governo israeliano, dice ancora l'IPC, che ricorda che usare la fame come arma di guerra è un crimine di guerra. Israele, che ha completamente bloccato gli aiuti per mesi e che solo recentemente ha ridato un accesso però ridotto ai convogli umanitari, ha già risposto. Ha detto che il rapporto non è imparziale, che sono stati usati dati forniti da Hamas, quindi dati che vengono dai terroristi, che quindi non è credibili e, contrariamente a tutte le organizzazioni umanitarie sul posto, ribadisce che la fame a Gaza non c'è.
Naima Chicherio in diretta sulla fame a Gaza. Ora dall'interno: scommesse sportive sospette a Basilea. La procura cantonale sta indagando su possibili trucchetti usati dai rivenditori per incassare le commissioni. A rivelarlo un'inchiesta dei colleghi di Radio SRF. Nell'aria c'è anche l'accusa di riciclaggio. Gianluca Elgiati, di cosa si tratta?
Sì, chi vincerà il primo tempo, chi segnerà più reti, sono tante le possibilità di scommettere grazie a Sport Tip, l'offerta della società di lotteria Swiss Laws. Se per scommettere sul sito bisogna registrarsi, al bar o al chiosco lo si può fare in modo anonimo fino a una vincita di 1.000 franchi. Scommesse sempre più in voga, aumentano in tutta la Svizzera, ma a Basilea sono esplose tanto da insospettire Swiss Laws e anche l'autorità di vigilanza sui giochi in denaro. Ora, il Ministero Pubblico di Basilea Città ha confermato a Radio SRF di aver aperto diversi procedimenti penali. Il sospetto è che i gestori dei punti vendita abbiano scommesso loro stessi, puntate a basso rischio, ma che permettono di incassare la commissione del 5% per i rivenditori. E c'è di più: l'autorità di vigilanza non esclude che l'anonimità sia stata sfruttata per riciclare denaro di origine criminale.
Ecco Gianluca, però sulla gravità dei fatti, Swiss Laws e sorveglianti non sembrano essere proprio d'accordo.
Infatti Swiss Laws parla di una quindicina di punti vendita in cui i gestori avrebbero sfruttato una lacuna nella gestione dei rischi, lacuna nel frattempo chiusa, ma si limita a definirla un comportamento sleale. L'autorità di vigilanza invece si spinge più in là, vede un reato e vorrebbe vietare ai gestori di scommettere nei propri punti vendita, nonché impedire l'anonimità. Non può farlo lei stessa, per questo ha chiamato in causa l'Ufficio Federale di Giustizia, che ora valuterà se sia il caso o no di mettere paletti più stretti alle scommesse sportive.
In Ticino adesso sono dei futili motivi all'origine della ferita da arma da taglio inferta ieri da un detenuto ad un altro detenuto nel carcere della Stampa a Cadro. Il ferito è fuori pericolo e l'inchiesta continua. L'aggiornamento sul caso è di Nicola Lund.
Ci sono casi in cui la conflittualità fra residenti nel carcere è palese, quindi si può tentare di intervenire in fase preventiva. Non è questo il caso. Qui invece il diverbio è stato estemporaneo.
Questo naturalmente accresce un po' la difficoltà nel gestire questo genere di situazioni, perché non esistono praticamente campanelli d'allarme. Siamo posti di fronte al fatto compiuto e non riusciamo ad adottare le misure preventive che in modo numeroso e in modo continuativo adottiamo in caso di persone che danno qualche segno di difficoltà o di squilibrio.
Il direttore delle strutture carcerarie, Stefano Laffranchini. Inizialmente si è parlato di accoltellamento e di oggetto tagliente. Dalle prime ricostruzioni l'arma usata è una lametta da barba.
Il codice penale prevede che le condizioni in un carcere debbano corrispondere il più possibile a quelle normali di esistenza. Nelle condizioni normali di esistenza ognuno di noi mangia con le posate, si rade con un rasoio, uno specchio dove specchiarsi e ci sono i vetri e le finestre. L'immaginario comune di un carcere dove non circoli nulla di pericoloso si riferisce esclusivamente al comparto di alta sicurezza, dove se vi sono i segnali di allarme la direzione sottoscritta in questo caso può ridurre ulteriormente la libertà residua della persona detenuta per mettere il carcere in sicurezza, ma in assenza di segnali commetterei un atto di prevaricazione.
Capitano spesso casi simili, chiediamo alla Franchini.
Sono estremamente rari in Ticino, nel senso che, considerata la dimensione del nostro carcere, dovremmo contare più o meno 15 atti di violenza all'anno, facendo un paragone con i carceri elvetici. A quest'anno siamo a 2. Ovvio che ogni atto è un atto di troppo, ma diciamo così che la situazione non mi preoccupa in generale.
Ciò che invece può preoccupare è l'occupazione nelle carceri, che rimane ai massimi livelli. Cresce l'eterogeneità culturale della popolazione di detenuti e gli spazi rimangono angusti, ciò che complica il lavoro di prevenzione delle autorità carcerarie, così come la convivenza fra i carcerati.
Già scollegata dalla rete dal 24 maggio scorso, la centrale nucleare di Gösgen dovrà attendere altri 6 mesi prima del rientro in funzione. I test per il problema rilevato alle tubazioni dell'impianto richiedono infatti più tempo del previsto. Per gestori e azionisti si prevedono perdite per diverse centinaia di milioni di franchi, ma per i consumatori non sono previsti rincari. Da Berna, Alessio Veronelli.
6 mesi supplementari di stop per la centrale nucleare di Gösgen, già fuori rete dal maggio scorso, per delle verifiche di routine al sistema di alimentazione idrica. L'Ispettorato federale della sicurezza nucleare aveva imposto dei test prima di poter riprendere la produzione, test che richiedono però più tempo del previsto, anche perché sono necessarie misure di rinforzo per evitare un sovraccarico delle tubature, fanno sapere i responsabili dell'impianto, che garantiscono però che le condizioni dello stesso siano buone e che lo scoppio di un tubo nella parte non nucleare possa essere escluso per i prossimi decenni. La centrale di Gösgen, entrata in funzione nel 1979, genera circa 8 miliardi di kilowattora di elettricità all'anno, coprendo grosso modo il 13% del consumo nazionale. Principale azionista dell'impianto è Alpiq, seguita da Axpo, dal gruppo CKV, affiliata di Axpo, dalla città di Zurigo e dalle forze motrici bernesi. Alla perdita di produzione elettrica, che secondo i gestori non avrà ripercussioni sui consumatori e dovrà essere compensata da altri produttori, si aggiunge quella finanziaria, stimata fra 425 milioni e mezzo miliardo di franchi circa, 200 milioni di perdite per Alpiq, dai 150 ai 170 milioni per Axpo, 75 milioni circa per la città di Zurigo. La riattivazione della centrale non è attesa prima della fine di febbraio del prossimo anno.
Nel Canton Giura adesso giura che è ancora alle prese con il caso Curtei, il consigliere di Stato uscito con le ossa rotte da un audit, non sarà sulla lista del centro nelle elezioni di ottobre, ma potrebbe presentarsi come indipendente. Intanto sorgono interrogativi sulla gestione del governo. Lucia Montini.
Ci sono volute alcune ore a Martial Curtè per reagire alla richiesta unanime del comitato direttore del centro di non ripresentarsi. Ieri sera ha fatto sapere che non sarà sulla lista del partito, lasciando planare però il dubbio su una sua candidatura come indipendente. È un suo diritto, ha commentato la RTS una personalità rispettata del partito, l'ex consigliere di Stato Jean-François Roth, ma per il centro l'essenziale è salvo. L'audit, che riconosce anche dei talenti a Martial Curtè, ha infatti constatato numerose carenze manageriali impossibili da correggere in breve tempo e una paura generalizzata all'interno del suo dipartimento. Secondo Roth, la severità del giudizio non lasciava scelta al partito. Ma l'audit esterno ha messo anche in luce un problema più vasto. I politici eletti non sono sempre preparati al lavoro manageriale e la struttura del Canton Giura accentua il problema. Nei grandi cantoni il politico trova un supporto, spiega l'autore dell'audit Daniel Held. Martial Curtè invece era solo. I consiglieri di Stato giurassiani non hanno infatti né un segretario generale né un collaboratore personale o un consigliere strategico.
Donc c'est une mission extrêmement difficile.
Un governo giurassiano che nel suo complesso non esce indenne dall'audit, che evoca una scarsa collegialità e che affronterà già il 19 ottobre, in piena tempesta Curtè, il verdetto delle urne.
Torniamo all'estero, in Thailandia l'ex primo ministro Thaksin Shinawatra è stato assolto dalle accuse di lesa maestà. Il miliardario, deposto da un golpe militare nel 2006, rischiava fino a 15 anni di carcere per delle critiche mosse al re in un'intervista. Nel frattempo sua figlia e attuale premier Peytonakhtarm aspetta la decisione della Corte Costituzionale che potrebbe rimuoverla dall'incarico. Lorenzo Lamperti, il nostro collaboratore dall'Asia orientale.
Il colpo di stato militare contro mia sorella è stato istigato da persone del Palazzo Reale. Per questa dichiarazione del 2015 al quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, Thaksin Shinawatra è stato accusato di lesa maestà. Una frase che i media thailandesi e giornalisti stranieri residenti in Thailandia non hanno nemmeno mai riportato per non rischiare di finire a loro volta sotto accusa per la legge di lesa maestà, una delle più severe al mondo. L'ex premier si riferiva al golpe del 2014 contro il governo della sorella In Luk, deposta dall'esercito proprio come accaduto a lui nel 2006. Ma il tribunale di Bangkok lo ha assolto per due motivi. Primo, nella sua dichiarazione non aveva fatto nomi o riferimenti espliciti al re. Secondo, sembrava riferirsi al Consiglio della Corona, organo consultivo non coperto dalla legge. La proposta di una sua riforma è bastata per portare alla dissoluzione del Move Forward, il partito vincitore alle elezioni del 2023, a cui è stato impedito di governare. E proprio in quella vicenda potrebbe avere origine l'inattesa assoluzione di Thaksin, rientrato in Thailandia da un lungo esilio nell'estate 2023, mentre il partito della figlia Peytonakhtarm trovava un accordo con l'establishment militare monarchico per formare un governo. Un'intesa che però vacilla da fine giugno, quando è stata resa pubblica una telefonata segreta tra Peytonakhtarm e l'ex premier cambogiano Hun Sen, in cui l'ultima esponente della dinastia Shinawatra dava la colpa all'esercito thailandese per le tensioni al confine tra i due paesi. Da allora la figlia di Thaksin è sospesa dall'incarico e venerdì prossimo attende la sentenza della Corte Costituzionale, chiamata a rimuoverla definitivamente o rimetterla al suo posto. Comunque vada, gli affari di famiglia possono continuare dopo l'assoluzione del padre, chiamato però a non mettere mai più in discussione l'autorità del re.
Il secondo trimestre di quest'anno si è rivelato negativo per l'economia tedesca. Il prodotto interno lordo è sceso dello 0,3% rispetto ai tre mesi precedenti, un dato peggiore di quanto si attendessero gli analisti. Per i dettagli sentiamo Marzio Minoli.
Era da 9 mesi che l'economia tedesca, seppur non brillando, presentava dei conti positivi. Oggi invece la doccia fredda, un calo inaspettato, perlomeno nelle proporzioni. Gli analisti si attendevano una contrazione del PIL dello 0,1%, è uscito un meno 0,3%. A trascinare verso il basso l'economia, secondo l'Ufficio federale di statistica tedesco, è stata soprattutto la produzione industriale. Una contrazione che ridimensiona le speranze di vedere uscire la Germania da 2 anni di recessione. Infatti i numeri di inizio anno lasciavano ben sperare, anche se, bisogna sottolinearlo, buona parte della crescita era dovuta al forte aumento delle esportazioni verso gli Stati Uniti prima dell'introduzione dei dazi. E anche le previsioni per il futuro non sono ottimistiche. Gli analisti prevedono un ulteriore periodo di difficoltà, dovuto sia al difficile contesto geopolitico internazionale, ma soprattutto all'effetto dei dazi al 15% imposti da Donald Trump. Il gigantesco piano di investimenti per 500 miliardi di euro deciso dal governo tedesco nel mese di marzo per favorire la costruzione di infrastrutture non fa ancora sentire i suoi effetti. Oltre a questo bisogna aggiungere l'aumento delle spese militari. In totale, nell'economia tedesca, nei prossimi 12 anni, dovrebbero essere iniettati più di 1.000 miliardi di euro, ma gli effetti si inizieranno a vedere solo nel 2026.
E proprio in Germania è in corso un vivace dibattito politico sull'eventualità o meno di inviare soldati della Bundeswehr, che è l'esercito federale tedesco, in Ucraina per sorvegliare il rispetto di un possibile accordo di pace fra Mosca e Kiev. A scatenare il dibattito è stato lo stesso cancelliere Friedrich Merz, con un'affermazione fatta lunedì scorso negli Stati Uniti. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue. Iniziamo da quello che ha detto esattamente il cancelliere.
C'è in gioco l'ordine politico europeo e per me è assolutamente chiaro che la Germania, come grande paese europeo, farà la sua parte. Sono appunto queste le parole di Friedrich Merz al termine del suo incontro col presidente degli Stati Uniti a Washington all'inizio di questa settimana, quando aveva anche assicurato la partecipazione di soldati tedeschi ad un'eventuale missione internazionale per garantire la sicurezza dell'Ucraina. Forse è stata una promessa un po' azzardata e anche affrettata quella fatta dal cancelliere a Washington, dal momento che sulla questione dell'invio di soldati tedeschi all'estero a decidere è sempre e comunque il Parlamento federale. E qui si sta formando un fronte trasversale di oppositori ad un coinvolgimento della Bundeswehr in Ucraina. Contrari ad una simile ipotesi non sono solo i partiti dell'opposizione dall'estrema destra dell'AfD fino alla sinistra della Die Linke e dei Verdi, ma anche un numero crescente di deputati della maggioranza. Le motivazioni degli oppositori sono molto varie, ma quella forse più importante ha le sue radici nella stessa storia del paese, nella sua vocazione pacifista nata nel dopoguerra. In fondo è stata proprio la Germania a scatenare la Seconda Guerra Mondiale, che soprattutto nei paesi dell'allora Unione Sovietica ha provocato grande distruzione e la morte di decine e decine di milioni di persone. Quindi forse la Germania non è il paese più adatto per una missione di pace in Ucraina e in Russia.
E quali conseguenze stanno avendo per il cancelliere questa promessa che ha fatto e la polemica che ne è poi scaturita?
Sì, il dibattito attualmente in corso mette in discussione l'autorità stessa di Friedrich Merz, che fin dall'inizio del suo mandato deve fare i conti con tutta una serie di avversari interni al suo partito. Merz, è il caso di ricordarlo, è stato eletto cancelliere solo al secondo turno perché al primo una serie di franchi tiratori della CDU avevano votato contro di lui, e anche nel corso di altre importanti votazioni in Parlamento il governo non ha raggiunto sempre la maggioranza necessaria per far passare alcune sue leggi e decisioni. Merz appare insomma come un leader molto forte e stimato all'estero, ma debole all'interno del paese.
In relazione alla guerra in Ucraina sono emersi dei dettagli sull'arresto del presunto responsabile dell'attentato che mise fuori uso il gasdotto Nord Stream. Il cittadino ucraino, che secondo quanto è emerso nelle ultime ore sarebbe proprio uno dei cervelli dietro la clamorosa azione, lo ricordo, è stato arrestato ieri all'alba a Rimini in un bungalow dove stava dormendo assieme alla sua famiglia. Piero Grabeck.
Una tranquilla vacanza sulla riviera adriatica, durata pochissimo. Il cittadino ucraino era stato intercettato qualche giorno prima mentre stava acquistando dei biglietti aerei per l'Italia in Polonia, presentando il suo passaporto, nessuna falsa identità, con grande sorpresa degli inquirenti tedeschi che non avevano abbandonato le indagini, nonostante le pochissime tracce ritrovate. Ora attendono una sua estradizione verso la Germania. Il sospettato non era certo un ingenuo. Un passato nei servizi segreti ucraini, SBU, si era distinto anche all'inizio dell'invasione russa, difendendo la capitale Kiev. Poi all'apparenza nella mente sua e dei suoi complici balenò un'idea all'apparenza improponibile: noleggiare una barca a vela, procurarsi degli esplosivi, immergersi verso i fondali del Mar Baltico e lì far saltare il gasdotto Nord Stream, costruito per trasportare l'ambito gas russo verso la Germania. Un'operazione andata in porto senza quasi lasciare traccia, sollevando stupore e grattacapi a livello internazionale in un momento di preoccupante crisi energetica. Nessuno ha rivendicato l'attentato, l'Ucraina ha sempre smentito di aver commissionato l'attacco, ma dalle ricostruzioni giornalistiche pare però che l'allora comandante dell'esercito, il generale Zaluzhny, ne fosse ben al corrente. Il presidente Zelensky avrebbe ordinato di fermarla, ma la cellula ucraina non ha ubbidito. Ora Kiev potrebbe essere chiamata a rispondere di questa operazione spettacolare dalle conseguenze molto pesanti.
Per ora ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport, buon pomeriggio.